Il seme che cos'è? È un progetto biologico che può svilupparsi soltanto in un determinato ambiente, habitat, no? Ha bisogno di determinate condizioni per potersi sviluppare. Allora, se Dio, e non è, cioè è una storiella ma risponde pienamente alla verità, se Dio è colui che mette dei semi nella nostra vita, il terreno chi lo deve mettere? E cos'è il terreno? Bravi, il nostro cuore. Questo sarà il messaggio in questa mattina che con l'aiuto del Signore condivideremo e andremo a leggere un'esortazione che sta nel libro del profeta Geremia, al capitolo 3, versetti 3 e 4. Anche Osea più in là riprenderà la stessa linea di pensiero, dicendoci: poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Circoncidetevi per il Signore. Circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo a causa della malvagità delle vostre azioni. Non è un messaggio tanto leggero, no? Abbiamo sempre a che fare con la disubbidienza del popolo di Dio, abbiamo sempre a che fare con qualcosa che impedisce a Dio di realizzare i suoi propositi, i suoi desideri di benedizione per il suo popolo. E guardate, le cose non è che sono tanto cambiate. Ci ritroviamo molto spesso a vivere ciò che il popolo di Dio ha vissuto, in termini diversi, ma la sostanza delle nostre esperienze è molto simile a quello che Israele e Giuda avevano vissuto. Qual è il rimedio che il Signore offre, indica al suo popolo? Dissodatevi un campo nuovo. Allora, vi ricordate quale fu l'indicazione, anzi il comando che Dio diede ad Adamo quando lo mise nel giardino dell'Eden? Quale fu il compito di Adamo ed Eva? Lo mise nel giardino affinché lo custodisse, lavorare e custodire. Nei confronti del nostro cuore, ecco, oggi facciamo questa, proiettiamo davanti a noi questa immagine del nostro cuore proprio come un terreno, come un giardino. E come in un terreno ci possono essere tantissimi elementi diversi, anche in contrasto tra loro, così spesso è del cuore dell'uomo. Noi molto spesso tendiamo a semplificare, a generalizzare, a un cuore buono, a un cuore cattivo, a un cuore egoistico, ma in realtà nel nostro cuore spesso coesistono tante di quelle emozioni, stati d'animo, pregiudizi, situazioni che in contrasto tra di loro, proprio come in un campo tu puoi trovare tanti elementi diversi, puoi trovare della buona terra, puoi trovare delle pietre, delle rocce, delle spine, e tutto questo rappresenta in maniera simbolica quello che è il cuore dell'uomo. Quindi il comando che Dio diede ad Adamo ed Eva non differisce da quello che ci dà, che dà a noi attraverso la sua parola: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Quindi perché spesso noi non riusciamo a vedere realizzata la piena benedizione di Dio, la piena pace, la piena gioia? Perché Dio mette un seme che è buono, ma l'esito della crescita o meno dei suoi doni nella nostra vita dipende dal tipo di cuore che quel seme incontra. È chiaro? Vi ricordate la parabola del seminatore? Uscì per seminare e trovò, ci mette davanti la parola di Dio, quattro tipi di terreno diversi: la strada, il terreno roccioso, il terreno con delle spine e infine la buona terra. E tutto questo, i primi tre tipi di terreno, devono necessariamente, se vogliamo che diventino buona terra, essere dissodati. Che cosa significa? Qualcosa di sodo e qualcosa di duro, qualcosa di impenetrabile. Dissodare significa appunto capovolgere la situazione, lo stato di quel terreno e da duro iniziare a renderlo morbido e quindi ricettivo per ricevere un seme e portarlo a svilupparsi nella sua totale e piena essenza. Cominciamo con la strada. Che cosa vi fa venire in mente la strada? Non c'erano strade asfaltate, forse c'erano anche meno buche dei tempi nostri, ma una strada diciamo ai tempi di Gesù, al di là delle strade romane che cominciavano diciamo a rendere, come dire, l'impero più facilmente messo in connessione, in comunicazione, ma al di là di quelle strade maestre principali, la maggior parte delle strade era terra battuta, semplicemente terra battuta. E molto spesso si creavano quasi spontaneamente. Avete visto tante volte nei giardini, nei parchi, no? Tu vedi a un certo punto che su un piccolo vialetto di quel giardino si è creato questo passaggio, questo vialetto di terra battuta. Perché? Perché le persone, giorno dopo giorno, continuando a passare. E normalmente, se ci fate caso, è la strada più breve, no? È quello che taglia più. Se voi ci fate caso, qui a via de Casilina, no? Quello che collega la strada Filo Musiguelfi, come si chiama quella della posta? Namusa? Aufidio Namusa? Aufidio Namusa. Se voi vedete, c'è ad un certo punto questo sentiero creatosi spontaneamente per il transito continuo delle persone che lo attraversano. E spiritualmente, questo rende il terreno lì in quel punto più duro e incapace di poter produrre qualunque tipo di vegetazione. Facendo un'applicazione spirituale, che cosa può rappresentare questo nella nostra vita? Io credo che un continuo passaggio di tanti pensieri, di tante idee, di tanti punti di vista continuo sulla nostra vita abbia prodotto quella durezza, quella disillusione, quel distacco anche emotivo nei confronti di cose anche belle, perché ci ha reso più duri nei confronti delle cose della vita. È un po' come quando restiamo delusi da parte di qualcuno e quindi cominciamo ad assumere un atteggiamento di difesa, di durezza, e quindi è più difficile riuscire a convincere un cuore deluso, indurito e amareggiato che può conoscere l'amore di Dio, che può arrendersi all'amore di Dio. E diciamo che più tempo si passa lontani dalla presenza di Dio, più una persona va avanti negli anni e più è difficile riuscire a trovare un cuore morbido. Tante sono state forse le delusioni, magari amicizie tradite, situazioni difficili che hanno fatto sì che quel cuore, attraversato, calpestato da tanti piedi, diventasse un terreno duro e incapace di poter accogliere il seme della parola di Dio. Tanto che è il terreno più inospitale. Gli uccelli arrivano e rubano subito quel seme. E la cosa già detta tante volte, ma credo che valga la pena ripeterla, la qualità del seme è la stessa per qualunque terreno. Tante volte noi pensiamo che il fatto che in noi non ci sia quella pienezza spirituale dipenda dalla qualità del seme che Dio mette nella nostra vita. A me il Signore mi benedice poco, a me il Signore mi ama poco, a me non mi dà fede, a me non mi dà la gioia, non mi dà la forza. Mettiamoci in testa questa cosa, che la qualità del seme è la stessa per ogni persona. Ciò che cambia è la qualità del cuore che incontra. E se quel cuore è duro, anche il miglior seme, la miglior parola, la miglior predicazione porterà le persone ad essere refrattarie, impermeabili a quel messaggio di salvezza. Quale miglior predicatore di Gesù? Eppure c'è scritto più volte che addirittura quella predicazione produceva un odio, una ribellione da parte di alcuni, e addirittura molti lo lasciarono perché non riuscivano a capire ciò di cui Gesù stava parlando. L'altro terreno è quello che si riferisce alle pietre, e molto spesso le pietre costituiscono un grosso intralcio nel cuore di un uomo. Che cos'è una pietra? È qualcosa di duro, è un ostacolo. E il contadino fa di tutto per rimuoverle, perché quelle pietre impediscono al terreno di essere lavorato in maniera corretta. Anzi, addirittura un aratro si può distruggere, si può danneggiare urtando quelle pietre. Quindi è necessario, è indispensabile che vengano rimosse da quel terreno. E io credo che una pietra molto facilmente possa rappresentare una mancanza di perdono, una situazione che si è talmente indurita nel nostro cuore da diventare dura come un sasso. E ripeto, questo non significa essere persone malvagie, perché in quello stesso terreno si possono trovare anche altre cose molto belle, ma quella pietra, forse quella mancanza di perdono, quella mancanza di arresa, costituisce un grosso impedimento perché l'interezza, la completezza di quel cuore o di quel terreno possa essere una buona terra che il Signore vuole veder prosperare e produrre molto frutto. L'ultimo è quello in cui ci sono delle spine. Gesù poi dà una spiegazione molto chiara nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, i versetti da 18 a 23, e ci dice che praticamente le preoccupazioni mondane, le sollecitudini e l'amore per le ricchezze, per quello che si può ottenere in questa vita, riescono a soffocare. Ma come? La parola di Dio, quel seme glorioso, quella spada così efficace che riesce a distinguere, a scindere l'anima dallo spirito, che riesce a penetrare nei più profondi recessi del nostro cuore, può essere soffocata, cioè resa completamente inefficace? Sì, perché la responsabilità del cuore è nostra. Geremia dice: dissodatevi. Non dice: non è un'azione che compete a Dio. Certo, Dio ci dà tutto il sostegno, la forza, la determinazione per poterlo portare a termine questo compito, ma è una scelta nostra, è una responsabilità mia e tua. Dissodatevi un campo nuovo. E quindi molte volte, vi ricordate quello che Gesù dichiarò riportato nel Vangelo di Giovanni 10:10? Io sono venuto per dare vita e vita abbondante, ma il diavolo non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Quindi voi immaginate quanto il diavolo ci tenga a far sì che la parola di Dio non produca frutto nei nostri cuori. E quindi lui è come un'erba infestante, come qualcosa che vuole portare il nostro cuore ad essere incapace di poter sviluppare quei doni che il Signore invece vuole veder crescere nella nostra vita. E noi continuiamo a pregare: Signore, manda benedizioni, Signore, parla al mio cuore, Signore, fai che io possa avere un'esperienza con te, un'esperienza più vicina, più forte, più coinvolgente. Ma il Signore dice: i miei semi hanno sempre la stessa perfetta qualità, ma è il mio cuore quello che impedisce al Signore di svilupparli, di farli crescere dentro di me. Noi abbiamo una grande responsabilità. Spesso noi siamo il popolo che con le braccia alzate invoca i risvegli, invoca la presenza di Dio, invoca le benedizioni. Ma il problema, sapete qual è? Che le benedizioni arrivano, le risposte arrivano, la presenza di Dio arriva in forma di un seme che deve crescere e trova un cuore indurito. E trova un cuore incapace di dare ospitalità, quell'habitat di cui quel seme ha bisogno per potersi sviluppare e per poter crescere. E l'esortazione che Geremia fa, mi è piaciuto il fatto che Emanuele proprio giovedì scorso abbia parlato di Geremia, di questo giovane che era stato chiamato a, prima ancora di costruire, piantare, era stato chiamato ad abbattere, demolire, distruggere. Perché se non si creano le condizioni per costruire in maniera idonea, Hai voglia tu a scaricare materiale da costruzione? Non puoi edificare su un terreno non adatto. E che cosa? Possiamo ritornare sempre a Geremia, al capitolo 3, scusate, capitolo 4, il versetto 3. Dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Non seminate tra le spine. Io credo che questo messaggio sia quanto mai attuale. Il problema non è nel cielo, è sulla terra. Il problema non è nella fedeltà di Dio, ma nella nostra infedeltà. Il problema non è nell'azione di Dio, ma nell'omissione nostra nei confronti della sua parola. Non seminate tra le spine. Che cosa significa? Significa smettetela di accogliere la mia parola, la mia presenza, le mie benedizioni in un cuore inospitale. Un cuore inospitale che non riesce a ricevere Dio, che non riesce ad accoglierlo, che non riesce a dargli la giusta considerazione, il giusto spazio. Smettetela di seminare tra le spine. E poi, a tutti noi, ne abbiamo bisogno tutti noi, capitolo, il versetto successivo, c'è un'altra azione. Circoncidete i vostri cuori. Non voglio fare una lezione di educazione sessuale, ma dobbiamo comprendere questo tipo di azione che Dio fa, la circoncisione. Quando viene introdotta? Con Abramo. Ok. Ora sapete, noi siamo molto, familiari con tanti aspetti della parola di Dio, e quindi anche se magari alcune cose sono un po' fuori dall'ordinario, vogliamo definirle bizzarre, non lo so. Comunque il fatto di averle ascoltate così tante volte, alla fine ci sembrano normali. Ma non è tanto normale il fatto che Dio, per stabilire un patto col suo popolo, abbia voluto stabilire un intervento chirurgico, la circoncisione. Dal latino, l'ho letto sul dizionario in questa mattina, circum, cioè un'incisione in tondo sulla parte superiore dell'organo maschile. Non è strano. Cioè, voglio dire, il nazireato, per esempio, aveva delle caratteristiche per le quali, fisiche, per le quali un uomo si doveva distinguere in quel tempo di consacrazione al Signore. Quindi non si doveva tagliare i capelli, non avrei mai potuto essere nazireo. Non doveva bere bevande alcoliche. Insomma, aveva tutta una serie di principi, di regole che doveva rispettare. Ma il Signore non poteva stabilire un altro segno. Cioè, guardate, era così importante questa azione, questa obbedienza, che addirittura Mosè stava per morire nel momento in cui aveva, tra virgolette, dimenticato di circoncidere suo figlio, tanto che sua moglie gli disse: tu mi sei uno sposo di sangue, no? Riferendosi alla circoncisione. E non era un intervento tanto simpatico. Prima di tutto perché non credo che avessero ancora scoperto dei prodotti anestetici. Non lo so, forse qualche erba, qualche pianta, non lo so. Ma fatto sta che Mosè fece questo intervento non con un bisturi sterilizzato, ma con una selce affilata. Vedo i fratelli con un brivido lungo la schiena. Con una selce affilata. E allora, vedete, nella parola di Dio niente è casuale. Perché il Signore ha scelto questo tipo di patto, no? Questo tipo di azione per suggellare il patto? Perché andare ad intervenire proprio lì quando magari poteva andare a toccare qualunque altra parte del corpo? Ad esempio, quando uno schiavo voleva restare schiavo del proprio padrone perché si trovava bene con lui, doveva accostarsi allo stipite della porta, lo sapete perfettamente, no? Forare l'orecchio, mettere una lesina e praticamente da quel momento in poi quella segno esteriore stava a simboleggiare l'appartenenza di quell'uomo al suo Signore. Che cosa simboleggia questo intervento cruento, se così vogliamo definirlo, anche perché dava non poco dolore e anche diversi giorni di febbre alta, di malessere? Andando a togliere quella parte di tessuto epidermico, si andava a scoprire la parte più sensibile dell'organo maschile. Spero che nessuno si scandalizzi, insomma, è qualcosa che è scritturale, per cui dobbiamo poi fare la giusta applicazione, perché prima si parla di una circoncisione naturale, ma poi il Signore comincia a parlare di una circoncisione. Circoncidete i vostri cuori. E che analogia c'è tra questi due organi, tra queste due realtà? Andando a scoprire la parte più sensibile, il Signore voleva indicare che cosa? Che nel momento in cui ci chiedeva la circoncisione del nostro cuore, noi dovevamo rimuovere quell'ostacolo che nascondeva la nostra sensibilità nei suoi confronti. Mi è arrivato oggi come un fulmine a ciel sereno. Dico, ma perché? Perché questa circoncisione riferita sia da un punto di vista naturale e spirituale? E quando si parla di sensibilità, vedete, io sono un tipo abbastanza emotivo caratterialmente, per cui facilmente mi prendono pure in giro in famiglia quando c'è qualche film o qualche cosa magari un po'... ok, qui c'ho la lacrimuccia facile, vabbè. Ma quella non è sensibilità, quella è emotività, diciamo, è qualcosa, siamo fatti in un certo modo, per cui c'è chi è più vulnerabile da un punto di vista caratteriale, psicologico. Io potrei piangere davanti a un film e disinteressarmi completamente magari di una persona che sta soffrendo, no? Non è quella la sensibilità. Quello che il Signore vuole mettere a nudo, la parte più sensibile del nostro cuore, è quella che ci consente di stabilire una vera relazione col Signore. Se io dicessi che cos'è un rapporto intimo, una relazione intima, qual è la prima cosa che non soltanto a noi, ma ancora di più fuori verrebbe in mente? Una relazione sessuale, no? Ma quello che l'intimità di cui parla il Signore, e vedete, sapete qual è la cosa più triste? È che nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, si è pensato, e molte persone, soprattutto molti uomini, hanno questo tipo di mentalità, di approccio, in cui la cosa più intima che possono conquistare in una donna è la sua sessualità. E quindi come se quello avesse raggiunto l'apice della conoscenza, della comunione, dell'intimità che si possa raggiungere con una persona. Ma la vera intimità è quella che unisce non due corpi, ma due cuori e li fa battere all'unisono. Questa è l'intimità che il Signore vuole sperimentare con i suoi figli. È questo il significato della circoncisione del nostro cuore. Scoprire, toglierci questa epidermite carnale, togliere questa insensibilità, questa durezza e far sì che il nostro cuore possa entrare senza alcun ostacolo in comunione con il Signore. Osea ripete la stessa cosa. Nel capitolo 10, il versetto 12, seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia, dissodatevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore finché egli non venga e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Noi siamo molto ignoranti e semplicioni sulle cose di Dio, cioè che cosa mi manca? Mi manca la pace? Signore, dammi la pace. Non c'ho la pace? Signore, non me l'ha voluta dare, no? Questo un po' è il sillogismo, il ragionamento logico che facciamo. Ma la realtà è questa e continua ad essere questa. Dio ha la sua parte, io ho la mia parte. Dio mette il seme. Vedete, la sorpresa di quel di quel ragazzo che si trova al negozio di Dio. Diceva: come ho chiesto tanta pace, tanta gioia, tanto perdono, tanta salvezza, e mi dai una confezione piccola piccola di semini? Dio dà il seme, ma poi è il terreno quello che deve essere trovato nella condizione di poter far crescere ciò che Dio mette nella nostra vita. Non seminate, non seminiamo tra le spine. Se nel nostro cuore ci sono degli ostacoli, ci sono delle pietre, ci sono delle cose che ci disturbano, che ci opprimono, che soffocano la parola di Dio, non continuiamo a ricevere la sua parola, la sua presenza in un cuore contaminato. Dissodatevi, dissodiamoci un campo nuovo, un cuore pulito, un cuore arreso, un cuore che brama la presenza di Dio al di sopra di ogni altra cosa. E quando quel cuore sarà pronto per il Signore, e io credo che Dio lo stia aspettando già da tanto, tanto, tanto tempo, quando quel cuore sarà pronto, allora noi vedremo sbocciare dentro di noi la piena benedizione di Dio, la pienezza della sua autorità, la pienezza del suo amore, la pienezza della sua gioia. La parola di Dio non invecchia, non si deteriora, non perde sapore, non perde di efficacia. I suoi semi sono sempre perfetti al 100%. Ma è nostra responsabilità. Signore, dacci grazia. Possiamo cantare quel cantico che dice: qui, Signore, ti ho preparato un luogo. Credo che sia attinente con quello che il Signore ci ha messo davanti in questa mattina. E la mia preghiera, la nostra preghiera: Signore, fammi smettere di seminare tra le spine, di mischiare sacro e profano, egoismo e santità. Dammi grazia di dissodare un nuovo campo per la tua gloria. Il Signore ci benedica.